storie dalle storie di Erodoto. A cura di Patrizia Mureddu, docente di letteratura greca all'Università di Cagliari. Letture di Gaetano Marino. Vado dilungandomi nella mia narrazione sull'Egitto perché esso possiede molte cose meravigliose e opere che superano ogni descrizione. Per quanto riguarda le loro usanze, gli egiziani hanno molti costumi opposti a quelli degli altri uomini. Da loro, mentre le donne vanno al mercato e commerciano, gli uomini stanno a casa e tessono. Le donne orinano stando in piedi, gli uomini seduti. Le parti intime gli altri le lasciano come sono, ma gli egiziani le circoncidono. I greci scrivono e fanno di conto, muovendo la mano da sinistra verso destra, gli egiziani da destra verso sinistra. Non ci sono sacerdotesse, soltanto sacerdoti, uno per ogni dio. I sacerdoti hanno negli altri paesi i capelli lunghi, in Egitto se li radono. Per i figli che non lo vogliano non c'è alcun obbligo di mantenere i genitori, ma le figlie, volenti o nolenti, vi sono costrette. Pur essendo l'Egitto non molto popolato da animali, quelli che vi sono considerati sacri, senza eccezione, sia domestici che selvatici. Se qualcuno uccide uno di questi animali e lo fa volontariamente, la pena prevista è la morte. Se invece lo fa involontariamente, paga la pena stabilita dai sacerdoti. Nel caso però si uccida un ibis o uno sparviero, volontariamente o involontariamente, la pena di morte è inevitabile. Ma ora voglio parlarvi di un animale particolarmente feroce, il coccodrillo. Il coccodrillo nei 4 mesi più freddi non mangia nulla, ha 4 zampe e vive tanto nell'acqua come sulla terraferma, dove depone e fa schiudere le uova. Trascorre la maggior parte del giorno all'asciutto e l'intera notte nel fiume. Fra tutti gli animali conosciuti è quello che dalle dimensioni più piccole raggiunge le più grandi. Possiede occhi di maiale, denti e zanne smisurate. Ha unghie robuste e sul dorso una pelle scagliosa indistruttibile. Poiché trascorre in acqua parte del suo tempo, ne esce con la bocca coperta di sanguisughe. E mentre tutti gli altri uccelli o fiere lo fuggono, il trochilo invece è con lui in ottimi rapporti, perché gli rende un prezioso servizio. Infatti, quando il coccodrillo esce dall'acqua, si ferma sulla riva e spalanca le fauci. Il trochilo gli penetra in bocca e ingoia le sanguisughe. Il coccodrillo gode del sollievo procuratogli dal trochilo e per questo servizio non gli fa alcun male. I coccodrilli sono sacri per alcuni egiziani. Essi stessi provvedono al mantenimento di un coccodrillo scelto fra tutti, ammaestrato e addomesticato. Gli ornano le orecchie con ciondoli di smalto e d'oro e con anelli e bracciali preziosi le zampe anteriori. Quando muore lo imbalsamano e lo seppelliscono in loculi sacri. Voglio concludere l'argomento sugli animali sacri d'Egitto parlandovi di un animale speciale e straordinario. È un uccello sacro, chiamato fenice. Peraltro io non ne ho mai visti se non in dipinti. Pare infatti che compaia in poche circostanze, ogni 500 anni, e dicono che apparirebbe solo quando gli muore il padre. Se le raffigurazioni sono fedeli, per dimensioni e per forma, è come segue. le penne delle loro ali sono in parte dorate e in parte rosse. Per sagoma e dimensioni somiglia molto a un'aquila. Gli attribuiscono, ma a me non pare troppo credibile, un'impresa straordinaria. Volerebbe dall'Arabia fino al tempio del dio Elio, trasportando il padre avvolto nella mirra per seppellirlo nel santuario. Lo trasporta così. Prima, con la mirra, fabbrica un uovo grande. Dopo alcuni voli di prova, lo svuota e vi introduce il padre. Poi spalma altra mirra sul buco usato per svuotare l'uovo e a questo punto lo trasporta in Egitto, al tempio del dio Elio. Questo farebbe la Fenice, a quanto riferiscono. Quelli che abitano nella zona coltivata sono i più sapienti. Essi osservano questo regime di vita. Si purgano 3 giorni di seguito, ogni mese, perché ritengono che dai cibi derivino tutte le malattie. Alle riunioni dei benestanti, appena si è finito di mangiare, un uomo porta in giro una piccola scultura di legno raffigurante un cadavere nella sua bara e, mostrandolo a ciascuno dei convitati, dice: guardalo e bevi e divertiti, perché quando sarai morto anche tu sarai così. In Egitto l'arte della medicina è così organizzata: ognuno è medico di una sola malattia, perciò dappertutto è pieno di medici. Ci sono medici degli occhi, della testa, dei denti, delle malattie intestinali e delle malattie occulte. Se muore un congiunto, tutte le donne usano imbrattarsi di fango la testa e il volto. Poi lasciano in casa il morto e si aggirano per la città, percuotendosi e mostrando il seno. Gli uomini vanno a percuotersi da un'altra parte. Dopo questi rituali, portano il cadavere all'imbalsamazione. Per questo mestiere ci sono proprio delle persone addette. Quando viene portato loro un morto, esibiscono dei modelli di cadavere in legno dipinto e propongono 3 forme di imbalsamazione. La prima forma di imbalsamazione è quella eseguita con il sistema più accurato. Prima di tutto, estraggono con un ferro ricurvo il cervello attraverso le narici. Poi, con una pietra etiopica affilata, praticano un taglio lungo il fianco e ne estraggono gli intestini. Li lavano con vino di palma e li purificano con aromi pestati. Riempita la cavità del ventre di mirra pura tritata, di cannella e di altri aromi, la ricuciono. Fatto questo, lo mettono sotto sale e lo coprono di nitro per 70 giorni, trascorsi i quali lavano il cadavere e lo avvolgono in strisce di tela di bisso, spalmate di gomma. I parenti, riavuto il cadavere, fanno foggiare una sagoma di legno in forma umana, vi racchiudono il morto e lo depongono in una camera funeraria, tenendolo ritto contro una parete. La seconda forma di imbalsamazione viene eseguita nel modo seguente. Riempiti dei clisteri con olio di cedro, ne riempiono il ventre del cadavere senza aprirlo e senza levare gli intestini, ma introducendo l'olio dal deretano, provvedendo a che non ritorni fuori per la stessa strada. Poi lo tengono sotto sale per il numero di giorni stabiliti e all'ultimo giorno estraggono dal ventre l'olio. Quest'olio ha una tale forza da tirare fuori gli intestini e i visceri dissolti. Le carni invece le consuma il nitro e alla fine del cadavere restano solo la pelle e le ossa. Il terzo genere di imbalsamazione, per i più poveri, è invece questo. Dopo aver lavato il ventre con un purgante, tengono il cadavere sotto sale per i 70 giorni previsti e poi lo danno da portare via. Le mogli degli uomini più in vista, quando muoiono, non le danno subito da imbalsamare, e nemmeno quelle molto belle, ma le consegnano agli imbalsamatori solo quando sono cadaveri di 3 o 4 giorni. Fanno così perché costoro, gli imbalsamatori, non si congiungano con queste donne. Dicono che uno di loro fu colto sul fatto mentre si congiungeva carnalmente al cadavere ancora fresco di una donna. Punto, ciò che ho detto deriva dalla mia personale osservazione. Ora proseguirò riferendo i racconti degli egiziani. Dopo il primo re Min, i sacerdoti enumeravano da un loro libro altri 330 re e una sola regina. Tra tutti questi re voglio ricordare il re Sesostri. Egli, mentre era di ritorno in patria dopo una spedizione di guerra, chiese ospitalità al fratello. Questi, dopo averlo accolto con cortesia, fece circondare la casa con cataste di legna e vi appiccò il fuoco. Appena re Sesostri se ne accorse, si consultò con la moglie. Costei gli consigliò di stendere sul rogo 2 dei suoi figli, d'altronde ne avevano 6, così da fare un ponte sul fuoco per poi passarci sopra e mettersi in salvo. Re Sesostri riconobbe che quella era una buona idea e così fece. 2 dei suoi figli furono bruciati, ma gli altri si salvarono con lui. Morto Sesostri, ebbe il regno suo figlio Ferone, che però divenne cieco per castigo. Egli, in preda a una folle empietà, aveva gettato una lancia nei vortici del Nilo in piena, e cieco rimase per 10 anni. All'undicesimo anno un oracolo gli annunciò che era ormai concluso il tempo dell'espiazione e che la vista gli sarebbe tornata se avesse lavato gli occhi con l'urina di una donna che avesse avuto rapporti solo con lui. La prima prova che fece fu con l'urina di sua moglie, ma poiché non recuperò la vista, tentò con quella di molte altre, sino a quando riuscì a guarire. Dopo che Ferone ebbe riacquistato la vista, la donna, la cui orina l'aveva guarito, la tenne per moglie, mentre tutte le altre le chiuse in una città e le fece bruciare. Ferone successe nel regno un uomo di Menfi, il cui nome greco è Proteo. A Menfi esiste un suo santuario. Intorno al santuario abitano dei fenici di Tiro. Nel santuario di Proteo sorge un tempio detto di Afrodite straniera. Io credo che sia un tempio di Elena, figlia di Tindaro. Interrogati da me, i sacerdoti mi raccontarono su Elena che le cose erano andate così. Insomma, dopo aver rapito Elena da Sparta, Paride fece rotta verso il proprio paese, ma giunto nel mare Egeo, i venti contrari lo spinsero fino al mare d'Egitto. Di qui arrivò in Egitto, e precisamente alla foce di quel ramo del Nilo, oggi chiamato Canobico. C'era sulla spiaggia, e c'è ancora, un tempio di Eracle. Chi vi si rifugia, di chiunque sia servo, non può più essere toccato. Ed ecco che alcuni servi di Paride, infedeli, si rifugiarono come supplici del Dio e denunciarono il loro signore. I servi raccontarono il rapimento di Elena e il torto commesso ai danni di Menelao. Pronunciarono le loro accuse di fronte ai sacerdoti e al guardiano del tempio, che si chiamava Toni. Toni udì le accuse e subito inviò a Menfi un messaggio indirizzato a Proteo, il quale rispose così: «Quell'uomo, chiunque sia, ha agito da empio nei confronti del suo ospite. Prendetelo e portatelo davanti a me». Appena ebbe la risposta, Toni catturò Paride, gli sequestrò le navi e lo condusse a Menfi insieme con Elena. Quando ebbe tutti di fronte a sé, Proteo, dopo aver interrogato Paride, disse: «Paride, se non considerassi fondamentale non uccidere nessuno degli stranieri che arrivano nel mio paese trascinati dai venti, io prenderei vendetta su di te per il greco. Tu sei un miserabile. Dopo aver ricevuto i doni di ospitalità, hai compiuto un'azione così empia: accostarsi alla moglie dell'ospite. E questo ancora non ti è bastato. L'hai istigata alla fuga e te la sei portata via, l'hai rapita. Ma neppure questo ti è bastato. Hai saccheggiato la casa del tuo ospite prima di partire. Ora, dunque, anche se mi guardo bene dall'uccidere uno straniero, non per questo ti lascerò condurre via la donna e le ricchezze. Le terrò in custodia per l'ospite greco, fino a quando lui stesso vorrà venirsene a riprendere. Quanto a te e ai tuoi compagni di viaggio, vi concedo 3 giorni per lasciare il mio paese e trasferirvi altrove, altrimenti vi tratteremo come nemici. Così dunque i sacerdoti egiziani raccontarono l'arrivo di Elena presso Proteo. A mio parere questa versione era nota anche a Omero, ma per la composizione del suo poema epico non si prestava. Ecco perché la trascurò. Domandai ai sacerdoti se ciò che i greci raccontano sulle vicende della guerra di Troia sia falso o no. Ebbene, essi mi risposero citando quanto avevano appreso da Menelao in persona. Dopo il ratto di Elena, dissero, un grande esercito greco aveva raggiunto la terra dei troiani in aiuto di Menelao. Una volta sbarcato e accampato l'esercito, furono mandati a Troia dei messaggeri, tra i quali lo stesso Menelao. Essi entrarono nelle mura della città, reclamarono la restituzione di Elena e delle ricchezze che Paride aveva sottratto e chiesero soddisfazione per i torti subiti. Ma i troiani risposero allora come avrebbero sempre risposto anche in seguito, giurando che Elena e i tesori non si trovavano lì, bensì in Egitto. I greci, convinti di essere presi in giro, strinsero d'assedio la città finché non la conquistarono. Quando poi, espugnate le mura, non trovarono traccia di Elena, allora ci credettero e i greci inviarono in Egitto presso Proteo Menelao. Menelao giunse in Egitto, risalì il fiume fino a Menfi, dove spiegò quanto era accaduto. A quel punto Menelao ricevette grandi doni ospitali e poté riprendersi Elena, sana e salva, nonché tutte le sue ricchezze. Però Menelao, pur avendo ottenuto ciò, si comportò da uomo ingiusto nei confronti degli egiziani. A causa delle avverse condizioni del tempo che gli impedivano di partire, tramò un'azione spregevole. Prese due bambini, figli di gente del luogo, e li usò come vittime per un sacrificio. In seguito fuggì con le sue navi in direzione della Libia. Questo mi narrarono i sacerdoti egiziani. Quanto a me, sono d'accordo sulle notizie relative a Elena, sulla base di alcune considerazioni. Se Elena si fosse trovata nella città di Troia, l'avrebbero certamente riconsegnata ai greci. Priamo e gli altri suoi parenti non sarebbero stati così dementi da voler rischiare la propria esistenza, quella dei loro figli e dell'intera città, solo perché Paride potesse starsene con Elena. In realtà, essi non erano in condizione di restituire Elena e i greci non credevano ai troiani, anche perché, e questa è una mia interpretazione, così il Dio aveva disposto le cose, che morendo tutti miseramente dimostrassero al mondo come a colpe grandi rispondano grandi castighi da parte degli dèi. Questa almeno è la mia opinione. Storie dalle storie di Erodoto. A cura di Patrizia Mureddu, docente di letteratura greca all'Università di Cagliari. Letture di Gaetano Marino. Λίγε τε μόντο σιόνι νέλα νέλα.
dato gelate. Σε μια λίντα φίν.